cosa bolle in pentola, ossia le attività di UR Siena nel prossimo futuro. Abbiamo un appuntamento molto importante sabato 18 febbraio, ore 18, qui a Metro Cubo, da cui vi trasmettiamo anche come Radio Labo. Avremo due conferenze molto importanti sull'evoluzionismo in occasione del Darwin Day, ossia le celebrazioni che in tutto il mondo si tengono per celebrare la nascita di Charles Darwin, il padre dell'evoluzionismo. Avremo due professori eminentissimi e, per quanto mi riguarda, graditissimi perché amici miei, il professor Andrea Pilastro di Padova, che insegna biologia evoluzionistica all'Università di Padova, appunto, e Claudio Leonzio, professore all'Università di Siena, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale. Il tema che abbiamo deciso di trattare insieme sarà quello dei mondi possibili. Ci saranno interventi sull'attualità del pensiero darwiniano, il ruolo della selezione sessuale, l'evoluzione della biodiversità e le grandi estinzioni di massa. Quindi veramente un programma molto molto interessante e spero che siate davvero in tanti a venire a sentire delle cose bellissime che la scienza ci sta proponendo, assai più belle, assai più interessanti di vecchie leggende di migliaia di anni fa. Ve lo ricordo ancora, 18 febbraio, ore 18, presso Metro Cubo, via Roma, antiporto di Porta Romana, sulla sinistra. Troverete poi dei segnali che vi indirizzano verso la struttura che ospita Metro Cubo. Domenica 4 marzo allestiremo un banchettino informativo a Piazza Salimbeni, dove potremo distribuire del materiale. Spero potremo, anzi, incontrare molti di voi. Se verrete, scambieremo chiacchiere, opinioni, proposte, critiche, tutto quello che volete. A termine della giornata, tra l'altro, ci troveremo invece al ristorante La Buca di Porsenna per una cena tutti insieme che speriamo possa servire anche a sostenere un po' l'associazione. Queste sono le due attività che abbiamo in programma nel brevissimo periodo. Noi comunque vi terremo sempre sempre aggiornati su quello che faremo. Adesso invece ci occupiamo di un argomento in particolare, di quelli che rappresentano, diciamo, il core dell'attività dell'UAR, visto che il 18 febbraio celebreremo il Darwin Day. Credo che sia carino in questa occasione presentare questo grande pensatore, illustrare la sua teoria, che contrariamente a quanto si pensa è chiamata teoria non perché essa non sia ancora accettata. Il termine teoria in campo scientifico indica un processo cognitivo preciso, un processo che possiede una serie di requisiti in realtà molto severi: consistenza, riproducibilità, falsificabilità, testabilità, eccetera, eccetera. Si parte dall'assunto che una teoria non possa mai essere del tutto provata, poiché esisterà sempre una nuova conoscenza che potrebbe metterne in dubbio l'impianto. Questa è una grande differenza tra scienza e fede. La scienza dubita sempre, anche di se stessa, naviga a vista e con onestà traduce nel miglior quadro possibile gli elementi che abbiamo a disposizione. Ad esempio, Darwin non sapeva nulla di genetica, di DNA. Queste nuove scoperte hanno integrato e modificato, ma non nella sostanza, la teoria darwiniana, tanto che oggi si parla di neodarwinismo. Ma la teoria in sé non è stata travolta, anzi è stata magnificamente confermata. Oggi costituisce uno dei più solidi impianti scientifici, in grado di attraversare indenne, anzi di venirne di volta in volta rafforzata, da discipline assai diverse tra loro: la paleontologia, la biologia molecolare, la genetica, la biochimica, l'anatomia comparata, la geologia, la zoologia, la botanica, la microbiologia, l'antropologia, sono veramente tantissime. Non esiste forse una teoria scientifica così ampiamente dibattuta e analizzata, avversata e combattuta, e si può immaginare bene il perché. Come risultato di tutto questo abbiamo adesso una quantità spaventosa di prove scientifiche a supporto di questa teoria. L'evoluzione è un fatto e la teoria dell'evoluzione per selezione naturale è l'impianto teorico che meglio descrive questo fatto. Il concetto che sta alla base di questa straordinaria teoria è incredibilmente semplice. Le forme viventi sono sottoposte a continue mutazioni casuali. Queste mutazioni rendono l'individuo più o meno adatto alla sopravvivenza e alla riproduzione, attraverso la quale egli può trasmettere la mutazione alle generazioni future. L'ambiente in cui l'individuo vive opera perciò una selezione naturale che è tutt'altro che casuale. Ci sarebbe naturalmente moltissimo di cui parlare a questo proposito, ma non possiamo farlo qui per radio, perché ciò richiederebbe ore di trasmissione. Quindi intanto vi rinnovo l'invito di venire qui a Metro Cubo sabato 18 febbraio alle ore 18 per assistere alle conferenze previste del professor Pilastro e del professor Leonzio, celebrare il Darwin Day e poi vi segnalo anche un paio di libri a carattere divulgativo, quindi non riservati ai soli addetti ai lavori, che rappresentano la più moderna frontiera della teoria evoluzionistica, mostrando le recentissime, ennesime, meravigliose evidenze a suo favore. Il primo libro che vi vorrei raccomandare è Al di là di ogni ragionevole dubbio, di Sean Carroll, doppia R, doppia L, Carroll, edizioni Codice 2006. L'altro è di Richard Dawkins, Il più grande spettacolo della Terra, perché Darwin aveva ragione. Mondadori 2010. In questi due libri troverete tutte le nuove acquisizioni a favore della teoria evoluzionistica, che sono veramente una specie di romanzo avventuroso e avvincente che la scienza sta scrivendo giorno dopo giorno su questo argomento. Sono veramente molto appassionanti, scritti bene, due libri che vi consiglio senza alcun dubbio. Infine, voglio segnalarvi che è stata prorogata fino ad aprile la mostra Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana. È a cura di Luigi Luca Cavalli Sforza, un notissimo genetista italiano, membro dell'Accademia dei Lincei, e Telmo Pievani, filosofo. Vi garantisco che è una mostra bellissima, da cui si esce con un'idea molto chiara di quello che è stato il percorso evolutivo della specie uomo. Si esce di lì con tutte le risposte ai dubbi creazionisti e oscurantisti a volte, di cui magari avete sentito parlare. Ora, un'altra piccola rubrica. Impicciamoci d'altro. Impicciamoci d'altro vuole essere un'apertura di balalaica a argomenti che sembrano apparentemente non riguardare il tema, per esempio, della laicità o del rapporto con la religione, ma tutto in realtà, da un punto di vista razionalista, è importante. E vorrei, con questa piccola rubrica, aprire anche, lo spazio ad altri temi e ad altre problematiche che sicuramente ci interessano in quanto persone razionali e in quanto appartenenti a questa società. Per oggi, vorrei leggervi il comunicato del WWF, World Wildlife Fund, che riguarda la nostra provincia, l'impianto di depurazione di Rosia. Il WWF esprime forte preoccupazione per lo stato in cui versa da qualche tempo il fosso Luco, nella piana di Rosia, in cui l'acquedotto del Fiora SPA sta direttamente scaricando le acque reflue dell'abitato di Rosia, in concomitanza con i lavori di manutenzione al depuratore che serve la zona. Già una semplice ricognizione dei luoghi, acque maleodoranti, schiuma, pesci morti, rende evidente che l'acquedotto del Fiora abbia tutt'altro che messo in atto tutte le possibili cautele idonee a mantenere lo stato qualitativo del corpo idrico recettore, così come sarebbe disposto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione provinciale. In pratica è una fogna a cielo aperto, direttamente sversata nel fosso Luco, confermato con sopralluogo ed analisi dall'ARPAT. Il corpo idrico recettore interessato comprende il fiume Merse, in cui il fosso Luco confluisce attraverso il torrente Rosia, dopo qualche centinaio di metri. A rendere gravemente critica la situazione è il periodo di riproduzione di alcune specie ittiche sensibili, il luccio, ma il problema si estende a tutto l'ecosistema acquatico in un momento di siccità che ha notevolmente ridotto le capacità di diluizione e di autodepurazione del corso d'acqua. Il WWF segnala che per le modalità e la particolare collocazione dello scarico, i reflui non depurati rappresentano un grave pericolo per l'integrità degli ecosistemi della riserva naturale Alto Merse e del sito di importanza comunitaria Alta Val di Merse. Questo ci tenevamo anche noi a segnalarvelo perché possiate farvi un'idea, avere la vostra opinione e intervenire assieme agli altri a rendere sempre migliore la società in cui viviamo. La prima riguarda la Bibbia, la lettura non commentata di un passo della Bibbia. La seconda invece sarà un aforisma conclusivo con il quale poi vi saluterò. Genesi 19. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa dal vostro servo, fermatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino. Essi risposero: No, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera era venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro. Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che io ve le conduca fuori e voi farete di loro quel che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però gli dissero: Togliti di mezzo. E ancora, questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. Premendo Lot con violenza, s'avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stesero la mano, tirarono Lot in casa sua e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. E adesso l'aforisma conclusivo. Io, se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio, e sull'amore e sulla carità mi sarei spiegato un po' meglio. Giorgio Gaber. E per oggi è davvero tutto. Ringrazio Nicola Ulivieri per la notizia del WWF. Ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato e ci risentiamo prestissimo sempre qui su Radio Lab. Grazie ancora, ciao ciao!